che ci ha ricordato ancora stamani il Padre nostro. Ma prima di vedere ancora un aspetto su Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che ho già trattato l'ultima volta, vogliamo cantare due canti che in qualche modo riprenderò nell'arco della predicazione, e sono uno è questo e l'altro vedete. Vogliamo allora cantare una volta sola, una volta sola. Questo è il secondo, preso da un altro salmo di Asaf, 73, versetto 25. Signore, vogliamo chiederti anche questa mattina che la Tua parola possa fare del bene alla nostra vita, perché ne abbiamo bisogno. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Allora, vorrei essere questa mattina particolarmente breve, primo perché oggi abbiamo un impegno importante qui che sarà ricordato dopo, e secondo perché ho deciso di essere breve. Perché un mio maestro, fratello Godibert, carissimo amico del fratello Giannunzio Artini, un giorno parlando mi diceva: quando predichi, meglio che le persone dicano alla fine come, già finito, piuttosto che dicano non ha ancora finito. E siccome io vorrei esimervi da fare questa preghiera di smettere il più presto possibile, ho deciso di essere breve. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Amen. Allora, semplicemente ricordare la struttura di questa preghiera, l'ho già detto, ma semplicemente ricordarla. Si divide in due parti fondamentali, sostanziali. La prima riguarda Dio, comprende, come abbiamo riletto ancora, l'invocazione al Padre, e tre richieste: una al suo nome, secondo al suo regno, terzo alla sua volontà. Poi c'è la seconda parte che si rivolge alle nostre necessità, alle necessità dell'uomo. E qui abbiamo le tre P per aiutarci a comprendere: pane, perdono e protezione. E questo è uno schema, se così posso dire, che dovremmo sempre seguire nelle nostre preghiere e nelle nostre riunioni di preghiera, anche nelle riunioni di intercessione. Il primo sguardo deve soffermarsi su Dio. Dio, perché Lui è il datore di ogni cosa. Prima Dio e poi, dopo, qualunque esse siano le nostre necessità, le necessità dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Dio deve sempre occupare il primo posto. Questa è una cosa importante, ovviamente non soltanto nella preghiera, ma in tutta la nostra vita. L'importanza del pane. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. C'è un testo che ho già ricordato l'altra volta che è importantissimo sotto questo aspetto. Prima Timoteo 6,17, un principio biblico, ci dice che nella volontà di Dio che noi abbiamo quanto ci serve e che ne godiamo. Prima Timoteo 6,17 dice che Dio fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo. Questo è il testo di Prima Timoteo 6,17. Una cosa che voglio sottolineare ancora prima di allacciandomi a ciò che vorrò dire stamattina. Abbiamo notato la forma plurale, è molto importante. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Perché questa forma plurale? Lo ricordo, perché non posso pensare solo al mio pane. Signore, dammi il mio pane quotidiano, io, sempre al centro dell'universo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Non posso pensare solo al mio pane, né posso sentirmi soddisfatto nel riceverlo. Ah, che bello, il Signore ha dato il mio pane. Se il mio fratello, se il mio vicino, se il mio simile ne è privo. Ecco perché dacci oggi il nostro pane quotidiano. L'aggettivo nostro mi vincola e ci vincola ai bisogni dei miei fratelli e dei miei simili. Ricordavo già l'altra volta, ho citato il testo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Che cosa succede in questa moltiplicazione fra le altre cose? Gesù compie un miracolo, l'azione miracolosa viene compiuta da Dio, Lui moltiplica i pani e i pesci. Ma poi che cosa succede? Noi ci fermiamo sempre al miracolo perché è qualche cosa che ci colpisce, qualche cosa di eclatante. Ma c'è un insegnamento importante che viene fuori. Il Signore stesso, se voi andate a vedere il testo, ordina subito ai Suoi discepoli di distribuire tutti quei pani e quei pesci. Quindi attenzione al meccanismo. Dio compie il miracolo, questi beni passano attraverso le mani dei discepoli, i quali devono distribuirlo alla folla. E questo è un aspetto e un principio importante. Ciò che essi ricevettero dalle mani di Gesù lo misero nelle mani della folla. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Noi possiamo essere, fratelli e sorelle, nella misura delle nostre possibilità, perché non possiamo andare oltre, non possiamo dare quello che non abbiamo, ma nella misura delle nostre possibilità possiamo essere strumenti perché i doni di Dio arrivino ai bisognosi. E questo è un principio biblico che la Chiesa deve sentire, ascoltare e valutare. Non dobbiamo sentirci padroni assoluti di quello che Dio ci dà, di quello che abbiamo, perché Dio ce lo dà per grazia, sottolineo per grazia, e per sua benevola volontà Dio ci dà dei doni che vengono nelle nostre mani. Non siamo padroni, togliamocelo dalla testa, questo è un altro principio biblico, siamo semplicemente amministratori, non padroni delle cose che abbiamo. Se perdiamo di vista questo concetto, padroni amministratori, cioè se ci sentiamo padroni e non amministratori, non preghiamo la preghiera del Padre nostro, lasciamo perdere perché ci esponiamo all'ipocrisia. Dobbiamo lottare, fratelli e sorelle, statemi bene a sentire, dobbiamo lottare contro il nostro egoismo a tutti i livelli, non soltanto nella questione dei beni. Il nostro egoismo può comprendere tante cose. Tornerò su questo aspetto, non oggi. Dobbiamo lottare contro la superficialità di un cristianesimo fatto solo di belle parole. A volte non ci sono neanche quelle, ma a volte almeno ci sono le belle parole. Ma solo un cristianesimo di belle parole fa acqua, acqua da tutte le parti. E noi dobbiamo lottare con tutte le nostre forze contro un cristianesimo solo di belle parole e basta. Nel giorno del giudizio non dovrò rendere conto se avrò risolto il problema della fame in India. Il Signore non mi chiederà questo, ma mi chiederà cosa hai fatto di chi era vicino a te. Lì sì che dovrò rendere conto al Signore nel giorno del giudizio. E c'è un testo tremendo che Gesù parla e cita in Matteo 25, 31, 45. Quello che facciamo o non facciamo all'affamato, all'assetato, al forestiero, al nudo, all'ammalato, al carcerato, c'è anche il carcerato, quindi sono il biblico, lo facciamo o non lo facciamo a Gesù stesso, e questo è il problema, capite? Ciò che non faccio o faccio a tutta questa categoria di persone, lo faccio o non lo faccio a Gesù stesso, questo non dovrebbe lasciarci dormire la notte, in quelle veglie notturne che citava il Salmo della sorella Evelina. Quando mi sveglio alle 5 del mattino, non so perché, o forse lo so ma non voglio dirlo, o non voglio ammetterlo, dovrei pensare a queste cose. Allora, vorrei citare, sempre nella brevità, quattro implicazioni che ci sono, almeno quattro, coinvolte in questa preghiera, cioè quando noi preghiamo, Padre nostro, dacci il nostro, oggi il nostro pane quotidiano, che cosa vogliamo dire? Prima implicazione, noi riconosciamo, facendo questa preghiera, che dipendiamo dal Signore, siamo dipendenti dal Signore. Spesso, quando otteniamo dei doni, parliamo del pane in questo contesto, pensiamo che tutto questo sia dovuto al nostro sforzo. È anche così. Io mi alzo alle 6:30 la mattina per prepararmi ad andare a lavorare. È uno sforzo. Qualche volta mi piacerebbe dormire ancora un po', ma non posso. Devo alzarmi. Penso che sia frutto del mio lavoro, questo pane, alla mia bravura, al mio impegno. Tutte queste cose ci possono anche essere. Cioè, praticamente pensiamo che ce lo siamo ben meritati questo pane. È chiaro che se vogliamo mangiare dobbiamo lavorare. Questo è un altro principio biblico. Ho sentito di un'esperienza in un convegno di responsabili anni fa, dove c'era un certo signor servitore a tempo pieno che andava sempre a fare le visite a mezzogiorno nelle famiglie. Avete capito? Furbo. Sempre a mezzogiorno, così era invitato a pranzo, finché qualcuno ha capito l'antifone e ha detto, bene, vieni pure, però oggi vai a mangiare a casa tua. Se vogliamo mangiare, dobbiamo lavorare, questo è un principio biblico. Perché normalmente il pane, dico normalmente, non scende dal cielo. È successo, ma non si è ripetuto varie volte. Alla fine di tutto, ciò che abbiamo è un dono di Dio. È un dono di Dio. È Lui che mi dà la salute per poter andare a lavorare, per alzarmi alle 6:30 al mattino. È Lui che mi dà la forza perché io mi possa guadagnare sostentamento. È Lui che rende produttiva la terra. E questo è un altro principio biblico. Parlando di cose spirituali, in 1 Corinti 3:6, ma il principio rimane, dice che l'uomo semina e annaffia, ma è Dio che fa crescere. È Dio che fa crescere, Dio e soltanto Dio per la sua grazia, perché Dio è il sovrano. E questo non lo dovremmo mai dimenticare. E c'è molto realismo, fratelli e sorelle, nell'esperienza e nelle parole del salmista Davide, quando dice al Salmo 145, versetti 15 e 16, per brevità ve lo cito, però poi andate a controllare perché potrei sbagliarmi. Gli occhi di tutti sono rivolti a te e tu dai loro il cibo a suo tempo. Tu apri la tua mano e dai cibo a volontà a tutti i viventi. Che belle parole. Dacci oggi, o Dio, il nostro pane quotidiano. Sapete come pregavano gli ebrei contemporanei di Gesù prima dei pasti? Bellissimo, bellissimo. Loro dicevano: o Dio, sii tu lodato, Signore nostro Dio, Re del mondo, che il mondo intero alimenti con i tuoi beni. In grazia, amore e misericordia dai pane a ogni carne. Questa era la preghiera degli ebrei contemporanei di Gesù prima di prendere il cibo. Chiedere: Signore, dacci oggi il nostro pane quotidiano, vuol dire riconoscere, come dice Giacomo 1,17, ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono da dove? Dall'alto, e discendono dal Padre. Questo dice Giacomo. Allora, primo punto, riconosciamo che dipendiamo dal Signore quando facciamo questa preghiera. Seconda implicazione: quando preghiamo questa preghiera, dacci oggi il nostro pane quotidiano, noi abbiamo un atteggiamento di fiducia verso Dio, come un piccolo bimbo, come un bebè, come un bambino. Un bambino non si pone il problema, non si inquieta mai pensando che cosa mangerà o con che cosa si vestirà. È vero? Io lo vedo nei miei nipoti. Perché sa che i suoi genitori, in questo caso i suoi nonni, perché succede anche questo, nel momento opportuno gli danno sempre quello di cui ha bisogno, quello di cui loro hanno bisogno. Con la stessa tranquillità, fratelli e sorelle, come questi piccoli bambini, noi dobbiamo e dovremmo sperare nella provvidenza divina. E c'è un testo che fa parte del Sermone della Montagna che vorrei leggere, tanto ce l'abbiamo qui vicino, Matteo 6 dal versetto 25. E forse è bene che ritorniamo su queste parole del Sermone della Montagna a proposito delle nostre preoccupazioni e delle nostre ansietà, che non escludono il nostro impegno, sia chiaro. Matteo 6,25. Perciò vi dico, dice Gesù, perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia dicendo: che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno. abbiamo bisogno di ritornare su queste parole, di realizzarle oltre che tornare su queste parole in un modo concreto nella nostra vita, in modo di avere fiducia in questo Dio così ben presentato in questo testo. Riconosciamo che dipendiamo dal Signore e abbiamo un atteggiamento di fiducia. Terza implicazione. Quando preghiamo, dacci oggi il nostro pane quotidiano, noi rinnoviamo la nostra comunione con colui che ci dà il pane, cioè Dio. Voglio farvi qui una domanda. Mamma mia, l'orologio corre. Qual è lo scopo più alto, lo scopo più sublime della preghiera? Pensateci. Ho detto lo scopo più alto e più sublime della preghiera. Potremmo parlarne poi nei gruppi, eventualmente, potete farlo. Non tanto il fatto di ricevere, anche, non fatemi dire ciò che non ho detto, anche, ma non è lo scopo più alto e più sublime. Sapete qual è? Lo scopo più alto e più sublime della preghiera è quello di entrare in comunione con Dio. Questo, prima di tutto. Entrare in comunione con Dio. E questo dovremmo tenerlo presente nel programma che vi sarà detto alla fine del culto, nella riunione di preghiera che avremo martedì. Noi chiediamo a Dio le cose che ci sembrano buone e opportune per noi e per i nostri fratelli. Ma prima io voglio entrare, essere in comunione con Dio, il datore di ogni cosa. Certamente questa priorità, ripeto, non esclude il riconoscimento dei doni ricevuti. Abbiamo cantato. Dobbiamo essere riconoscenti e grati di ciò che Dio ci dà. E possiamo unirci veramente al salmista Davide, ancora una volta, come abbiamo cantato, benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Ma detto questo, non dobbiamo fermarci lì, dobbiamo continuare ed aggiungere il secondo canto, in questo caso Salmo di Asaf: chi ho io in cielo fuori di te, e sulla terra non desidero che te. Noi rinnoviamo la nostra comunione con Dio. Quarta ed ultima implicazione, sto finendo. Quando preghiamo, dacci oggi il nostro pane quotidiano, noi rinnoviamo la solidarietà verso i nostri simili. Io credo che abbiamo bisogno di fermarci un attimo e di riflettere prima di pronunciare questa parola nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. La vera pietà fa tesoro delle parole che Dio dice in Isaia 58:7. Lì c'è tutto un contesto, andatelo a leggere al capitolo 58. Qual è il vero digiuno? Cioè il digiuno che Dio gradisce. E fra la lista che viene detta lì, a un certo punto è detto, il vero digiuno, quello che Dio gradisce, non è forse quello che tu divida il tuo pane con chi ha fame? Questo è il vero digiuno. Lo dice la parola, lo dice Dio, non lo sto dicendo io. Andate a verificare a casa, Isaia 58. Un uomo di Dio pregò: o Dio, dai pane a quelli che non ce l'hanno, e a noi che ce l'abbiamo, dai fame di giustizia, fame delle cose di Dio. E qui torniamo di nuovo al punto iniziale da dove siamo partiti, anche all'inizio del culto. Dobbiamo avere fame delle cose di Dio. Sempre. Analizziamo, fratelli e sorelle, la nostra vita. Forse ci stiamo rilassando un pochino. Forse mi sto rilassando un pochino. No. No. Chiediamo a Dio il pane quotidiano. E quando ce l'abbiamo, chiediamo di darlo a quelli che non ce l'hanno, e a noi che abbiamo il pane chiediamo di avere fame di giustizia, fame delle cose di Dio. Mettiamoci nelle mani di Dio per servirlo a beneficio dei poveri e degli afflitti. Abbiamo bisogno, e concludo, che la grazia di Dio operi in noi e faccia sì che in modo coerente sappiamo, primo, chiedere, secondo, ricevere, terzo, condividere. Condividere il nostro pane quotidiano. Allora, quando facciamo questa preghiera, dacci oggi il nostro pane quotidiano, riconosciamo che dipendiamo dal Signore, abbiamo una fiducia, un atteggiamento di fiducia in colui che ci dà il pane, cioè Dio, rinnoviamo la nostra comunione con Dio e rinnoviamo la solidarietà verso i nostri simili. Amen.